Oh, siete pronti? Ce l'abbiamo.
Pronti per cosa?
C'è la puntata oggi, c'è l'ospite.
Che ospite, Fabio? Ospite. Dici qualcosa.
Questo è un piccolo problema, però. Claudio.
Claudio?
Abbiamo conosciuto la CBM. Claudio Arcangeli. Io con i nomi, ragazzi, lo sapete come sono.
Fabio, però non ci puoi dire.
Ma è un esponente della chiesa.
Sta arrivando qui, qua, adesso non sappiamo il cognome.
È arrivato, adesso gli chiediamo tutto. Claudio.
Claudio.
Benvenuto.
Eccomi. Grazie, ma te ancora non ti ricordo il mio nome. Chico, estás in Puerto Rico e todavía no me acordaste il nome. Puta madre.
Attenzione.
Guarda che qua si incazzano gli ospiti, giustamente.
Fabio, sei incazzato,
Fabio.
Bilingue. E questa è una cosa grave.
Gli hai fatto rivenire su le sue origini qua, quando esatto. Ci si incazza.
Allora, quindi siamo con
Claudio Serangeli.
Oh.
Se nel corso della puntata lo sbaglio, usa altre lingue per insultarmi. Adesso non so a quante lingue puoi arrivare, ma facciamo così. Comunque, presentiamo per i nostri ascoltatori che hanno sentito questa bellissima introduzione. Chi è Claudio Serangeli? Claudio Serangeli è un biologo della pesca, esperto di acquacoltura e di blue economy, quindi tratteremo tutti questi vari temi con lui. Però, ragazzi, per rompere il ghiaccio, anche se siamo al caldo di Porto Rico...
Claudio, ti tocca la nostra domanda di benvenuto qui al nostro Ciringhito e, senza perdermi troppo nelle premesse, se dovessi scegliere una specie marina da far estinguere al prezzo di salvare tutte le altre, quale sceglieresti e perché?
Il discorso è abbastanza facile perché è una cosa che è venuta fuori da poco ed è la noce di mare, ovvero sia la Memnopsis leidei, una specie che sta creando veramente moltissimi problemi nel mare Adriatico soprattutto, per cui visto che oltretutto è un invasivo nel Mediterraneo, per salvare il Mediterraneo l'estinguerei senza grossi problemi.
Io farei una rubrica di tutti gli animali che ho tatuati addosso che estinguono. Ho fatto un octenoforo da poco, che è di fatto la noce di mare, perché è il primo, l'unico che ho visto bene, che mi piaceva, e abbiamo estinto anche questo.
Fabio, praticamente tu sei il cimitero di
Io Baia sono
Morena,
il cimitero di Baia Morena.
Sul tuo corpo
meduse,
sono tatuate tutte le specie.
Meduse, octenofori, vai.
La cosa bella è che lo fai in anticipo.
Su tutte le tue cose, poi ci metti sopra una croce.
Ci metto la croce, esatto.
Comunque, anche oggi Baia Morena per il sociale, via le specie aliene dal Mediterraneo per tutelarlo.
Però, potremmo pure fare un'altra cosa, e questo fa parte di alcuni dei progetti che ci abbiamo adesso in corso, ovvero sia, noi potremmo benissimo per prendere la noce di mare e elaborarla per estrarne dell'acido ialuronico, il che non sarebbe assolutamente male, per cui in verità potremmo mantenere in questa maniera la specie, forse cioè contingentarla un po', ma nello stesso tempo potrebbe pure dare degli ottimi risultati da un punto di vista industriale, perché considerate che questo è un prodotto di estrazione che veramente è ottimo, si vende molto bene, soprattutto nel mercato halal. Ovvero sia, noi lo possiamo vendere nel mercato normale, ma nel mercato halal è particolare perché, come voi saprete, nella cultura musulmana non è possibile usare l'acido ialuronico da animali terrestri, mentre invece si usa molto da animali marini. Per cui buttiamo lì pure questa chicca, vediamo se qualcuno la coglie. Noi ci stiamo lavorando come stiamo lavorando con la sul granchio blu, nella stessa maniera.
Ma infatti, Claudio, noi proprio questa chicca aspettavamo da te, perché la motivazione ecologica e basta ci puzzava un pochino. Così
e tra l'altro, se qualcuno che ci ascolta magari non sa cosa sono gli ctenofori, andatevi a vedere, perché sono delle robe allucinanti. Sono dei piccoli animaletti gelatinosi che possono essere scambiati per meduse, ma sono bioluminescenti e non pungono.
Sono bellissimi.
E sono veramente belli scenografici.
Delle forme pazzesche. E molto varie, tra l'altro.
Quindi, Claudio, a parte unire questo utile al dilettevole in maniera incredibile, con questo assist io ti voglio fare una delle mie tante domande di rito che mi piace fare sempre qua nel nostro Ciringhito, e quindi chiederti il tuo percorso personale, professionale, quindi proprio un pochino da dove sei partito e tutti i tuoi aneddoti di crescita fino ad arrivare ad oggi al Ciringhito di Porto Rico, a quando ci siamo incontrati. Insomma,
il punto più basso della sua
sì, forse il punto più basso della sua carriera, però sicuramente ci saranno stati tanti picchi, no?
Ma non lo so se ci sono stati tanti picchi, comunque la mia è, diciamo, è, come dicono gli inglesi, I was born in a very young age from two parents, e in particolare io sono nato in Argentina, dopodiché non sono mai venuto in Italia, non sono mai andato in Italia, ma mi ci hanno portato perché sono arrivato in Italia che avevo 5 anni e lì è iniziato il seguito del mio percorso, diciamo, che mi ha portato poi a fare anche queste cose qui, oltre a molte altre. Il motivo per cui ho scelto di lavorare nella biologia, in verità non avevo molto idea di quello che volevo fare nella vita. Ho fatto parecchie cose, oltretutto all'epoca mi interessava molto fare scherma, di cui io sono stato pure nella nazionale, ho fatto i campionati del mondo. Perciò ho avuto pure l'idea un po' di continuare anche lì, fare il maestro. All'inizio ho iniziato a fare l'istruttore, cose di questo genere. Cosa che poi mi ha portato anche ad altre cose, perché poi ho lavorato come nel cinema, come maestro d'armi e come cascatore, per cui proprio avendo fatto poi pentathlon moderno, per cui andare a cavallo e via dicendo, questo mi ha portato a fare qualche film di tipo non marino ma terrestre. E mi ricordo che un'amica di mia madre, svizzera fra l'altro, pure lei proveniente dall'Argentina, mi disse: devi fare biologia marina perché è il futuro. E io mi sono fissato con questa cosa qui, e sebbene mi piaccia molto le montagne, poi sono andato a finire invece sott'acqua. Per cui questo è stato l'incipit della cosa. Subito dopo la laurea, subito dopo aver finito il liceo, fatto il classico, me ne sono andato per un viaggetto di un anno in Sud America, cioè Nord e Sud America, perché ero andato con il preciso intento di incontrare delle persone in California, perché mi interessava molto l'ecologia. E non le trovai, perché stavano fuori, stavano lavorando con le scimmie in Africa. Purtroppo le mancai. Da lì poi è nata tutta una serie di cose che, anche di pensieri, oltretutto io stavo lì durante l'epoca dei generali, anzi dei colonnelli, per cui anzi dei generali in Argentina, pure piuttosto pericolosa, hanno cercato pure di farmi fuori una volta, ma così è perché stavo passeggiando con la barba lunga, infatti il giorno dopo me la sono tagliata, e mi chiamarono i miei e disse: dove ti dobbiamo iscrivere? Io disse: iscrivetemi a biologia, così, dico, perché ero indeciso tra biologia e legge, perché non lo so, perché c'era pure un collegamento di tipo filosofico, secondo me. Certo. Iscrivetemi a biologia. E mi iscrissero a biologia. E da lì è partita la mia storia verso la pesca e l'acquacoltura e poi, negli ultimi tempi, l'economia. Comunque, devo dire che nella mia vita, subito dopo, io mi sono laureato con tantissimo ritardo, nel senso che ci ho messo molti anni, anche perché siccome ero un nazionale di scherma, mi interessava di più andare a fare scherma in giro per l'Europa, campionati del mondo, Coppa del Mondo, cose di questo genere, che non... Oltretutto mi pagavano pure come istruttore, mi pagavano pure un pochino, cioè qualche argent de poche ce l'avevo, che non andare all'università. Praticamente io sono entrato all'università dopo il quarto anno, anche se poi gli esami li davo lo stesso. Anzi, il primo esame che ho dato è stato parassitologia e mi hanno guardato e dice: ma scusa, hai dato zoologia? Dico: no. Allora che cosa vuoi andare a fare a seconda? Comunque il mio 30 me lo sono preso pure lì. Anzi, feci una figuraccia e dice: ma tu che vuoi fare nella vita? Io ho detto: macrobiologia. Che è macrobiologia? Non esiste. Perché per me erano gli animali. Okay. Per cui sono entrato anche con un'idea un po' particolare del fatto di quello che volevo fare. Insomma, le idee non erano chiarissime. E questo credo che succeda abbastanza spesso anche con i ragazzi. Vedo che pensano che una cosa sia quello perché l'hanno visto magari in televisione, e invece no, magari chi va a fare legge pensa di fare Perry Mason o Dr. House e vanno a medicina, ma non è così. È la stessa cosa, diciamo, nel nostro mestiere. Per cui mi sono laureato anche perché ho fatto 3 anni di tesi sui pescherecci, poi ho fatto una tesi sulla Trigla Lucerna, e poi quando ho finito, prima sono riuscito a diventare presidente di... avevamo 2 cooperative, una di biologi, eravamo giovani, una di biologi più grandi. Quando le abbiamo unite, ho fatto un colpo di stato e sono diventato il presidente di entrambe. E lì quello che facevamo e che abbiamo fatto sono stati, per esempio, lavorare per i convegni, fare anche cose che non c'entrano assolutamente con la biologia, tipo fare i manifesti.
Più sulla comunicazione che sulla biologia effettiva, di fatto eri quasi.
Più su quello che volevano che facessi per avere un po' di senso.
Ok.
E abbiamo iniziato a fare pure delle cose nelle scuole, per esempio facevamo vulcanologia, allora una lezione di vulcanologia e poi passeggiata sul Vesuvio, oppure i laghi del Circeo, per cui lezione su cosa c'era nei laghi, allora questo già c'entrava di più con la parte biologica nostra, e poi gita ai laghi del Circeo. E questo è andato avanti per un po', è stata pure una bella esperienza divertente. Dopodiché, niente, sono partito per la tangente, ho iniziato a lavorare come cascatore, per cui mi sono fatto un paio di film, sono stato nel Sahara, guadagnavo un sacco di soldi rispetto a quello che si guadagnava normalmente, perché considerate che per l'epoca, e stiamo parlando dell'84-85, io guadagnavo l'equivalente di 6.000 euro netti al mese più contributi, più l'argent de poche, che erano circa 300 euro a settimana, e ovviamente tutto pagato. Per cui, come giovane ragazzo, mi sentivo, avevo 26 anni, mi sentivo molto, quando sono tornato mi sono affittato una macchina.
Giustamente, uno si toglie qualche sfizio quando può. Praticamente, eri tipo uno stuntman?
Stuntman.
Ok.
Ancora è lo stuntman, sarebbe attore acrobata.
Ok.
Sono stato la controfigura di Diego Abbatantuono.
Ma dai,
ma che spettacolo.
Sì, ma poi ho lavorato con un sacco di gente, con Ben Kingsley, poi con Andy McDowell, che considero ancora la più bella donna del mondo da allora, con David Soul, che faceva Starsky Hutch, era il biondo di Starsky Hutch, Miguel Bosé. E poi, e questo ci sono arrivato perché prima di fare questo ho lavorato sempre con la scherma, insegnavo nell'Accademia di Gigi Proietti, perché lui doveva fare il Cyrano, per cui insieme al mio maestro il mio maestro diceva quello che doveva fare, poi io allenavo tutti i vari attori, che erano poi ragazzi, la maggior parte, che oggi sono attori anche molto conosciuti, nell'uso delle armi in scena. Cui da lì poi ho fatto il cinema e poi dal cinema, tornando, a un certo punto ho detto, che faccio? Anche perché l'ambiente non è che fosse dei più... era un particolare, soprattutto quello dei cascatori. A un certo punto vedo che c'è un annuncio di Greenpeace per andare in Antartide. Per cui mi presento, parliamo di quello che bisognava fare, avevo poi delle capacità ampie, diciamo, su queste cose qui. Scelsero invece una ragazza, come erano 4 persone, volevano scegliere 2 uomini e 2 donne, e io stavo nel novero, però già c'erano 2 uomini che andavano, e scelsero questa ragazza, la quale il giorno prima della partenza ha rinunciato, ma ormai io ero fuori, per cui presero un americano o un'americana, però mi offrirono di lavorare da loro. Mi dissero, quello che tu hai fatto come tesi, che è stata sulla pesca a strascico, soprattutto sul fatto se si potesse pescare o no dentro le 3 miglia. E allora a quel punto ho iniziato a lavorare con loro, soprattutto sulla pesca a strascico illegale, come Ocean Ecology Expert, prima dell'Italia, ma lavorando a livello internazionale, devo dire, ho fatto belle esperienze, perché a parte dirigere in qualche momento pure la nave, la Sirius, quando stava nel Mediterraneo, perché come campaigner, ovviamente non come poi c'era il capitano e tutto quanto, però io la campagna che si faceva la dirigevo io, a parte aver fatto delle azioni anche tipo arrampicarmi sulla centrale nucleare di Latina contro il nucleare.
Vabbè, sapevi cadere nel caso tanto.
Era 7 metri perché andai sulla ciminiera entrando in forma terroristica all'interno praticamente. Poi all'epoca entrammo perché io facevo pure speleologia, avevo smesso di fare scherma per cui dovevo fare qualcos'altro. Presi una scaletta di quelle che si usavano in speleologia, la mettemmo sopra e si potevamo arrampicare e andare dall'altra parte per poterci poi arrampicare sulla ciminiera della centrale, mettendo un cartello Stop Super Phoenix, che era la centrale nucleare in Francia da cui erano uscite delle radiazioni. Però allora insomma, continuai a lavorare con Greenpeace e fra le altre cose ho partecipato pure come osservatore al meeting dello IATTC per la pesca che sarebbe la pesca del tonno nel Pacifico, per la protezione dei delfini, perché c'era tutto il problema del tuna dolphin all'epoca. Per cui questo qua a Washington partecipai come osservatore insieme agli altri, perché io mi occupavo del problema tuna dolphin nel Mediterraneo. Poi come esperto pure di pesca, soprattutto con la pesca a strascico, non solo con la pesca a strascico, ma in questo caso con la circuizione fatta dalle grandi barche di tonniere, che fra le altre cose vi dirò sono le barche più belle che esistono nella mia... Io, se fossi molto ricco, vorrei avere una tonniera per andare in giro, perché è bellissima. Dopodiché ho lavorato anche per chi costruiva i winch per le tonniere, per cui lavorando fra Sud America e Europa, perché stavo all'interno di un programma che si chiamava All'Invest della Comunità Europea, praticamente noi facevamo sempre delle cose, ci occupavamo un po' di tutto, dal caffè agli spazzolini da denti, però soprattutto io cercavo di occuparmi sempre il più possibile, mi chiamavano sempre per la pesca, oltre che per fare anche formazione o cose di questo genere. E sono stato parecchio a Panama, perché a Panama c'erano appunto questi grandi pescherecci, e considerate che un winch, noi avevamo qua una persona che faceva dei winch che sono una cosa enorme, perché questi servono per tirare la rete della tonniera, per cui non è che stiamo parlando di un piccolo argano, il winch sarebbe non l'argano, ma di una cosa che infatti costava 2 milioni di euro, insomma, 1,5 milioni, 2 milioni di euro. E lui aveva praticamente rifatto, quasi uguale, però migliorandolo e facendolo elettrico, un winch che facevano gli spagnoli, che erano quelli che ne vendevano di più. Però i pezzi erano praticamente gli stessi, per cui non solo si poteva vendere, ma se si rompeva qualcosa potevano prendere i pezzi che vendevano gli spagnoli, per cui era come se avesse in tutto il mondo i pezzi di ricambio. Per cui io a Panama sono stato svariate volte, a parte aver fatto appunto delle formazioni, aver parlato, abbiamo fatto seminari e cose di questo genere. Molto divertente tutto quanto. E poi vediamo un'altra cosa che forse può essere divertente. La prima volta che sono andato in Sud America, riandato per lavorare, è stato con una ONG, e sono andato a spese loro mi hanno pagato il viaggio, diciamo, ma non hanno pagato me, ovviamente, a trovare un progetto in Ecuador, che era un progetto sulle mangrovie, cioè sulla pesca e il problema che le mangrovie, che venivano distrutte, creavano alla pesca, perché sia quello sia l'acquacultura, perché lì c'era l'acquacultura del vannamei, il gamberetto, diciamo, che poi è quello che si mangia, Peneus vannamei. Ancora non avevano sviluppato delle avannotterie per il vannamei, ma andavano sulla spiaggia con delle sciabiche, ma sciabiche praticamente erano fatte dalla rete della danzariera, pigliavano tutto, e siccome il vannamei è quello più resistente, era fra tutto quello che prendevano, buttavano tutto dentro l'acqua dolce, poi lo rimettevano in acqua salata, poi lo rimettevano in acqua dolce, quello che sopravviveva più o meno era il vannamei, il quale poi per rivitalizzarlo veniva preso e buttato con violenza dentro l'acqua e si scuoteva e iniziava a camminare. Vi potete immaginare che lì c'era praticamente tutto, i pesci, i gamberi, tutto c'era in quello che loro prendevano e ammazzavano tutto. Per cui avevano creato un grossissimo problema proprio alla pesca artigianale. E noi cercammo di fare un progetto sulla conservazione delle mangrovie, ma soprattutto per fare dalle cooperative, dalle pre-cooperative, delle unioni di cooperative di pescatori che lavorassero e potessero lavorare meglio e in maniera più logica.
Senza sterminare la fauna locale.
Senza sterminare.
Quale soluzione ci poteva essere rispetto alla sciabica? Cioè qualcosa per, diciamo...
Allora, la prima cosa è stato quello di creare delle avannotterie. Okay. E soprattutto di non far tagliare più la mangrovia, ma di ripiantarla, cercare di ripiantare la mangrovia, cosa che è stata fatta negli anni. Già loro ci stavano pensando perché era un grosso problema per loro, anche perché nella mangrovia c'erano le donne che andavano a prendere i granchi, nel fango fino alla vita, a momenti con le mani pigliavano questi granchi, ma questo era uno dei problemi. L'altro grosso problema era quello proprio della conservazione del pescato, ovvero sia la pesca artigianale in questi paesi era, e in parte è ancora così, in Africa spesso lo vedo quando vado ancora così sulla pesca artigianale, praticamente andavano a pescare con le canoe, fra altre cose. La prima volta che mi hanno fatto entrare in una canoa per attraversare la cosa, mi sono ribaltato subito, ho detto...
Battesimo!
Una strada, no, perché sono una cosa, capito, saranno 40 centimetri di largo era questa, e senza niente sotto. Loro ci sanno andare, noi è più difficile. No, loro hanno queste barche che dovrebbero essere per i fiumi, ma che usano poi in mare, con un fuoribordo. Vanno fuori per 4-5 giorni, sono equipaggi di 4 persone, la lancia è di 5 metri, 6 metri massimo, poi portano un po' di ghiaccio e nient'altro, vanno fuori e possono arrivare a 200 miglia dalla costa, 150 miglia dalla costa, anche se loro dovrebbero teoricamente stare nelle 6-12 miglia.
E sforano di un po'.
Pesce, vanno un po' fuori. Il problema è che se gli succede qualche cosa, la famiglia deve pagare per il carburante, perché sennò non li vanno neanche a cercare. Per cui ogni anno si perdevano non so quanti pescatori che non tornavano più, che magari qualcuno hanno trovato in Africa, come è successo pure con quelli di Capo Verde. A Capo Verde c'è stato il fatto che fra le isole del Capo Verde ci sono tantissime correnti, per cui dei pescatori sono persi e li hanno ritrovati in Africa, vivi, perché pescavano.
Però
sono solo spostati.
Per cui è quello di aiutare pure questi pescatori, soprattutto per la catena del freddo, cosa che, come sapete, è importantissima anche per noi. Abbiamo iniziato a lavorare e abbiamo fatto delle camere fredde centrali, e poi io mi ricordo la differenza che c'è poi fondamentalmente, o che c'era fondamentalmente, fra la cooperazione italiana e europea e quella americana, che gli americani gli davano i soldi, questi con i soldi ci facevano di tutto, andavano a convegni eccetera eccetera, se compravano l'automobile, il cappello bello eccetera, ma praticamente sulla pesca niente. E addirittura e anche sulla razionalità, noi razionalizzavamo le cose, perché per esempio loro avevano un congelatore a pozzetto. Allora, siccome la pre-cooperativa era fatta da 5 cooperative, questo pozzetto andava ogni volta a una diversa, però ce n'erano almeno 3 che non avevano corrente, per cui lo tenevano ma senza corrente, il che non era molto razionale, francamente. Ecco, e questa è un po'. E poi, tornando, a un certo punto ho iniziato a lavorare di più sulla parte biologica, mantenuto pure un po' con le università qualche cosa, ma soprattutto diciamo che ho lavorato delle cose più diverse, perché in questo mestiere o entri nell'università o vai a fare soprattutto possibilmente un'università estera, nel senso che le università italiane ci sono, ma come sapete con i tagli e con tutto quanto ormai i soldi ce ne vedono pochi. All'estero c'è gente più che lavora meglio in questo senso, da escludere ormai in Nord America, perché praticamente non te fanno nemmeno entrare, a meno che tu non sia uno che abbia gridato viva Trump per 7 volte di seguito al giorno. Non conosco dei ragazzi che sono andati lì, erano stati presi su richiesta dalla Columbia, gli hanno fatto dei problemi per farli entrare perché erano italiani o perché c'avevano qualche cosa che non gli garbava, per cui bisogna stare un po' attenti pure a questo. Sicuramente un paese dove cercano persone e che è all'avanguardia oggigiorno, io l'ho visto questo in particolare una volta che abbiamo organizzato un convegno su caviale, e vennero i cinesi e avevano fatto dei lavori talmente all'avanguardia dal punto di vista generico che la gente c'aveva gli occhi di fuori. Però la Cina, per esempio, è un paese dove si può andare a fare un'esperienza e dove si lavora bene. Certo, poi stai in Cina, che può avere i suoi vantaggi, ma c'ha sicuramente pure qualche svantaggio. Però considerate che questo è un'altra piccola chicca. Io alla mia veneranda età ho ricevuto ben 5 volte dei mail dalla Cina che mi chiedevano se volevo andare a lavorare lì. Mi davano 60.000 euro all'anno più 60, altri 60.000 di bonus più i viaggi avanti e indietro e l'alloggio, per cui io, se fossi un ragazzo, uno che se avessi questa possibilità di andarmi a fare un paio d'anni o 3 anni lì e mettere da parte qualche lira, qualche euro, la lira per fortuna non esiste.
Infatti posso fare 2 considerazioni, Claudio. Una, che intanto sono contento di averti qua come ospite oggi, soprattutto per il fatto che noi molto spesso abbiamo invitato persone che hanno seguito un percorso accademico in università, quindi è stato anche molto bello ascoltare tutti questi racconti di percorsi diciamo un po' più standard, che poi sono quelli che bene o male stiamo seguendo anche noi, e invece non avevamo mai sentito forse una persona che invece ha deciso di svincolarsi un po' da quell'ambiente e diciamo fare di testa sua, e quindi questo a me personalmente fa molto piacere.
Una persona che ha vissuto circa una ventina di vite diverse all'interno di una vita sola.
Esatto, praticamente io sono tipo estasiato nel sentirti parlare. E poi l'altra cosa riguarda un po' il tema del viaggio, cioè io adesso così me ne sono scritti un po' dei paesi in cui sei stato, cioè vabbè, partendo dall'Argentina, California, Italia, poi hai detto che sei stato nel Sahara, Panama, cioè ci fai un attimo un recap effettivamente di
prima volevo
quanti
chiedere,
paesi
prima volevo
hai toccato.
Una cosa, tu dove sei nato in Argentina?
A Buenos Aires.
Ok, che squadra di Buenos Aires, qual è la tua squadra di Buenos Aires?
Non tifo calcio.
Aia.
Comunque se dovessi tifare calcio, Boca. Io sono un uomo degli rugby. In questo senso, cioè, a me piace moltissimo il rugby.
Beh, l'Argentina va al rugby.
Come?
L'Argentina è forte al rugby, viaggia.
L'Argentina è forte. Mio figlio lavora nel rugby in Nuova Zelanda, cioè lavorava, stava con gli Hurricanes, era un performance analyst degli Hurricanes, che erano forse la prima squadra del mondo all'epoca. Adesso sta nell'antidoping.
Dai.
sempre lì. No, però voglio dire, per cui l'ho seguito molto, sono stato pure dirigente di squadrette di rugby nella scuola, che è uno sport meraviglioso.
Anche se io comunque un altro episodio inerente a Claudio Sarangeli, attore e sportivo, lo voglio fare, però
ci sarà
un'altra volta, ci sarà anche quello. Sarà.
Facciamo lo speciale.
Comunque, Fabio, come l'hai chiamato che non ho sentito prima? Claudio?
Tatangeli.
No, Fabio, ti leghiamo una pietra al piede e ti buttiamo in mare.
Una scherma storica, potrei venire lì con uno spadone.
Attenzione, Fabio,
mi faccio male già da solo.
Pesce spada.
Quanti paesi hai avuto modo di visitare? Raccontaci,
diciamo,
un po'.
Che io sono stato mediamente almeno in 50-55 paesi. Però ho lavorato con più di 70 paesi. Tanto per fare un esempio, un paio d'anni fa ho fatto un lavoro con l'Iran. Dovevo andare, ma era in pieno Covid, per cui neanche loro potevano viaggiare da una città a un'altra, per cui è stato impossibile, cosa che mi è dispiaciuta moltissimo, perché volevo la zona dove dovevo andare, che era sulla costa, è la zona dove in teoria era passato, anzi quasi sicuramente è passato Alessandro Magno tornando dall'India, per cui siccome sono un appassionato pure di storia ero curiosissimo di andare a vedere queste cose qui, per cui questo è un paese che io considero fra quelli con cui ho lavorato ma non ci sono stato, diciamo che una cinquantina tutti, perché ho fatto quasi praticamente tutti i paesi del Sud America, una trentina di paesi in Africa. Quando lavoravo alla Commissione Europea, per la Commissione Europea a Bruxelles, ho lavorato con tutti i paesi dell'Unione Europea, per cui nel FEAMPA lì era roba di pesca, fisheries and aquaculture. L'ho diretto per 2 anni, adesso continuo a lavorarci qui come inviato in Italia, diciamo così.
Ma io direi che possiamo fare così allora, noi adesso consiglio musicale, pausa e poi affrontiamo un po' i temi un po' più acquacoltura, quelli un po' più fuori dal personaggio ma un po' più tecnici, chiamiamoli.
Vi do un ultimo aneddoto visto che voleva saperlo.
Certo.
Trovandomi fra la Colombia e l'Ecuador, dove stavo lavorando appunto su questi progetti, a un certo punto siamo stati fermati da una pattuglia militare, con questo che mi puntava addosso il mitra, che non era carino. E lì ho realizzato, dico, se questo mi spara una raffica, a me non sapranno mai dove sono sparito. Per fortuna gli do il passaporto, lo guarda, non conosceva l'Italia, non sapeva che cos'era il passaporto. Per fortuna c'era il comandante che stava sulla stessa vedetta, sui fiumi, parlo di fiumi, che ha detto sì sì, ma l'ha guardato, ovviamente l'ha cacciato via con ignominia, e a me mi ha detto, sei scusato, ma ridò il passaporto, e via dicendo.
Hai rischiato.
Quante armi ti hanno puntato addosso nel corso della tua vita?
Esatto.
Più di una.
Una vita interessante, devo dire.
Consiglio musicale, così diamo pausa anche a chi ci ascolta. Consiglio musicale, una canzone.
Vabbè, però disco, introduci qualcosa. Bene questa domanda, cioè, no. A Claudio.
Sì, ma Riccardo, sto per Claudio.
Come?
Serangelo, stavolta lo dico giusto. Stavolta lo dico giusto.
Anche perché dopo le armi qua te le punta lui,
però,
mi sa.
Però con la Y finale. Vabbè. Adesso di solito appunto ti chiediamo una canzone che ti ricorda il tuo lavoro, i tuoi viaggi, un aneddoto su questa canzone e che canzone è, così possiamo farla poi suggerire, non ascoltare, ai nostri ascoltatori.
Allora, diciamo la canzone che io ritengo essere la canzone della mia vita è Epitaph dei King Crimson, perché Confusion will be my epitaph. e invece, se vogliamo entrare nella parte, diciamo, più marina, è Seaman dei Rammstein.
Per me sono due consigli giganteschi. Io il consiglio di King Crimson è, per me è una band a me molto cara ed apprezzo molto questo consiglio. E io direi che sulle note della confusione, Fabio,
Riccardo,
andiamo in pausa.
Cavolo, non mi ricordo le credenziali per entrare qua nell'account di Baiano Morena, perché volevo... mi sa che ho sbagliato a pubblicare un post. Fabio, mi puoi dare un attimo una mano, che mi sa che ho fatto un casino. Ho caricato una cosa, mi sa che ho sbagliato, mi sa... Chiama Lorena di cancellare il post, perché sennò questo...
Ma Lorena non c'è adesso.
Guarda che si incazza come una bestia, Lorena. Ragazzi, cosa hai fatto? Hai messo qualcosa di...
Ragazzi, quelli di Unigeradio ci licenziano, eh? Scottante. Io vi dico solo questo.
Ma adesso che abbiamo Claudio Serialdi, scusa.
Claudio Serialdi.
Mamma mia, ragazzi, siete un disastro comunque, veramente.
Sei Rangeli, Fabio. Poi, ancora qua.
Cioè, ci sta ascoltando, Claudio. Puoi riprenderlo una seconda volta, questa volta in un'altra lingua, magari. Vediamo se lo capisce.
Fuck you.
Di sintetico e diretto.
Questa qua è andata bene. Tanto tocca a me. Vabbè, vado io. Quindi, dopo questa pausa che i nostri ascoltatori hanno vissuto lunghissima, immagino, attacchiamo un po' a parlare di un argomento che abbiamo citato all'inizio e di cui hai parlato qualcosa, soprattutto a livello di lavorare con l'Unione Europea, della blue economy. Quindi, se ci riesci a spiegare brevemente un po' che cos'è e in che modo tu hai lavorato in questo contesto.
Sì, dunque, la blue economy fondamentalmente, anche se ci sono diverse definizioni che vengono prese, una dall'OCDE, c'è cioè una definizione dell'Unione Europea, la definizione delle Nazioni Unite, cioè sono definizioni lievemente differenti, ma fondamentalmente, se vogliamo andare al grano, è il lavoro che può essere sinergico o invece ostativo fra le diverse attività che vengono svolte in mare. Per esempio, una cosa molto importante, in Africa la blue economy non lavora soltanto sul mare, ma lavora su tutte le acque, anche per i grandi laghi interni o per i fiumi, perché avendone molti, il discorso viene diverso da quello che facciamo noi. Per cui, intanto per fare un esempio, anche su una matrice positivo o negativo, puoi avere che cos'è, per esempio, la pesca e il turismo. Sono positivi, negativi o neutri? Barriere artificiali e la pesca, positivo, negativo o neutro? Puramente io, che ho lavorato molto sulle barriere artificiali, soprattutto con Greenpeace, contro la pesca a strascico illegale, specifichiamo, perché poi i giornali, che non capiscono niente, normalmente dicono contro la pesca a strascico, mentre contro quella illegale. Ovviamente in quel caso è positiva per tutto quello che è la conservazione e anche la riproduzione degli organismi marini. Ecco, questo, diciamo, in parole povere spiega che cos'è blue economy. Per esempio, la difficoltà fra estrazione e pesca. Tanto per dare un esempio in più, per esempio in Sudafrica c'era un grosso problema fra chi pescava diamanti e i pescatori di aragoste, perché siccome lì ci sono moltissimi diamanti, è il primo paese al mondo, che sono stati dilavati nel corso dei millenni, vanno a finire in fondo nelle parti più profonde, diciamo quando c'è una buca in fondo si trovano. Però in quelle stesse buche che sono coperte da dei massi ci stanno pure le aragoste. Per cui c'era una diatriba fra quelli che facevano le aragoste e quelli che pescavano invece con la Sorbona i diamanti, su chi dovesse e avesse più diritto.
Certo.
Indovinate chi ha vinto? Lo lascio.
Non le aragoste.
I diamanti.
E tu in questo contesto ti sei anche collegato, perché tu hai una società di consulenza, diciamo, sulla difesa ambientale, tra virgolette, no?
AGC 98... che nasce, come dire, da una cosa che era è global consulting, cioè faccio tutto.
Ah, ok.
pur di avere il guidardone si faceva di tutto. Società vanno molto bene soprattutto, o andavano molto bene soprattutto in Italia, le piccole società, soprattutto se tu hai delle persone che lavorano con te, se le hai in 4-5, se riesci a fare dei progetti, se questi puoi veramente sviluppare dei progetti e poi e ovviamente portarli a termine anche con fondi dell'Unione Europea, delle banche di sviluppo o anche insieme ad altri a società più grosse, per fare un collegamento. Non vanno bene se questa società diventa monopersonale, come è successo con la mia, che praticamente è diventata monopersonale, per cui sto ragionando pure su liquidarla e aprirmi una partita IVA, come si fa qua in Italia, e lavorare con quella. parte, abbiamo lavorato su diversi campi, fra cui la parte pure ambientale molto, ma soprattutto piccola pesca e acquacoltura, mentre invece io faccio parte di un'altra società che si chiama Antica Acquacultura, che sta in Casentino, praticamente alle sorgenti, quasi alle sorgenti dell'Arno, diciamo a un chilometro dalle sorgenti del Monte Falterona, e dove riproduciamo, facciamo due tipi di lavoro. Uno è la riproduzione delle pesci, in particolare di trota iridea e di salmerino, Salvelinus fontinalis, per il consumo umano, per cui per la vendita. E un altro è invece la riproduzione di specie che hanno un pericolo di estinzione, anche locale, per poi liberarle all'interno del parco. Questo lo facciamo soprattutto con il parco delle foreste casentinesi, per liberarle all'interno del parco e in questa maniera riuscire a ostacolare le specie non autoctone, alloctone, che vuol dirsi voglia, che invece stanno in alcune parti invadendo i fiumi. Anche, bisogna dirlo, questo mi attirerà dei fulmini, per colpa dei pescatori intendo dire sportivi, non oggi, perché oggi hanno capito benissimo, però nei tempi passati alle volte buttavano qualsiasi cosa perché poi potevano riprendere, perciò buttavano gli avannotti della qualsiasi per poi poter pescare.
E qua infatti mi fai un assist bellissimo, perché io volevo proprio chiederti di raccontarci qualcosa sul tema dell'acquacoltura in generale, di cui ti sei occupato e ti occupi, e volevo sapere più che altro lo stato dell'arte dell'acquacoltura sia in Italia, e appunto ci hai fatto questi bellissimi esempi, ma anche un po' in tutto il resto del mondo e nei paesi in cui sei stato o con cui hai collaborato.
L'acquacoltura non versa proprio in un periodo particolarmente favorevole, soprattutto per alcuni problemi che sono legati con il cambiamento climatico, perché noi abbiamo, e questo è un esempio proprio, io lo vedo nell'acquacoltura, nell'antica acquacoltura, cioè nel nostro impianto, che noi lottiamo fra un'inondazione e una secca, per cui d'estate non c'hai acqua e d'inverno ce n'hai troppa. L'altra cosa che bisogna dire è che però l'acquacoltura a livello mondiale è un'acquacoltura che sta andando molto bene, tant'è che ha superato già da quest'anno, da qualche anno, ha superato pure i proventi dalla pesca, cioè c'è più acquacoltura che pesca, e questo lo vedete nei libri della FAO, che oltretutto si possono scaricare gratuitamente l'annuario della pesca e dell'acquacoltura. Per cui diciamo che è molto importante questo, perché effettivamente i mari invece non versano in un'ottima situazione. In particolare ci sono dei paesi che sono particolarmente predatori, mentre l'Unione Europea ha ridotto moltissimo le flotte, e quella italiana è stata ridotta in maniera molto sostanziale, da quando io ci lavoravo adesso si è più che dimezzata, forse è un quarto di quella di prima, infatti la pesca è molto meno di quella che avevamo prima. Ci sono dei paesi come la Cina in particolare, che sono paesi predatori, addirittura si parla di 175.000 barche, cose di questo genere. Adesso potrei dire pure una sciocchezza, però sono una quantità, e soprattutto moltissime sono barche a yu-yu, cioè barche illegali, che praticano una pesca illegale e vanno oltretutto in grande massa. Questo è un problema che forse non ci abbiamo direttamente noi, anche se pure qui ci abbiamo avuto dei problemi, perché come voi sapete non abbiamo la ZEE come la zona economica esclusiva come c'è negli altri paesi, ma ci abbiamo solo il mare territoriale che arriva a 24 miglia, per cui anzi 12 miglia e più 24. Per cui pure qui hanno pescato giapponesi, ha pescato un po' anche gente che veniva da altre parti. Oltretutto, come sapete, pure mentre noi abbiamo delle regole, dall'altra parte del lago, in Africa, le regole sono meno seguite, diciamo. Per cui la possibilità che ci siano dei grossi problemi dal punto di vista dell'estinzione, al limite dell'estinzione commerciale quantomeno, di alcune specie sicuramente c'è. Per cui avere l'acquacoltura è importante. L'acquacoltura sta crescendo moltissimo in Africa, Uno dei paesi dove cresce di più in assoluto è stato l'Egitto, perché quello che hanno fatto hanno aiutato i piccoli acquacoltori dandogli gli avannotti, cioè fanno delle avannotterie statali, dopodiché li hanno distribuiscono, per cui loro sono cresciuti in maniera esponenziale. E nel centro Africa è cresciuta moltissimo l'Uganda, paese nel quale sto oltretutto iniziando a fare un lavoro, probabilmente stiamo cercando di fare un lavoro. E un altro paese dove sta crescendo ed è importante, ed è un altro paese dove pure sto ho dei contatti, vedremo se poi si svilupperanno o no, è la Nigeria, che vuole fare una pesca, più non una pesca, un'acquacoltura in gabbia nelle lagune costiere o nei laghi interni. Ovviamente lì bisogna scegliere bene il posto, perché come voi sapete la Nigeria in particolare ha delle zone o alcuni degli stati che sono più pericolosi o comunque meno propensi, diciamo, ad accogliere tecnologia estera, mentre invece ce ne sono altri che sono ben volenterosi di farlo. E si parla di progetti pure di grossa quantificazione alta, parliamo di decine di milioni di euro. Per quello che riguarda noi ancora ci abbiamo un problema. Tra acquacoltura e pesca, le due cose fondamentali, l'unica cosa veramente fondamentale è il prodotto, e perciò anche la commercializzazione del prodotto e la parte sanitaria del prodotto. Però per il resto, mentre l'acquacoltura attiene all'agricoltura praticamente in tutti i paesi, la pesca è un settore a sé stante, perché come dire, caccia e allevamento. Ovviamente la Commissione europea, oltretutto, mentre ha l'esclusiva sulla pesca, come voi sapete la pesca è esclusiva, la parte legale della pesca è esclusiva dell'Unione europea, non lo è per l'acquacoltura. In verità, ultimamente, quello che sta facendo, sta cercando anche di fomentare l'acquacoltura sempre di più, e tant'è che l'ultimo programma operativo, l'ultimo programma in cui ci sono dei fondi, si chiama FEAMPA in italiano, perché la A rappresenta l'acquacoltura ed è la prima volta che entra nel nome di un fondo strutturale, perché questo è uno dei 5 fondi strutturali, è il più piccolo, ma sono sempre 6 o 7 miliardi di euro, insomma stiamo parlando di roba, ovviamente per 7 anni per tutti e 26 paesi. L'unico escluso è il Lussemburgo, perché non ha né pesca né acquacoltura. Per cui diciamo che questo è un po' il panorama anche per quello che riguarda l'acquacoltura e quello che riguarda la pesca.
Io ti volevo chiedere invece proprio un po' a livello culturale come viene concepita adesso l'acquacoltura, nel senso che se vogliamo fare un paragone con la fonte di proteine principale, diciamo, che c'è nelle nostre diete da parte terrestre, diciamo che l'allevamento ha quasi completamente sostituito la caccia, mentre se vogliamo ragionare pensando al mare è forse ancora un po' l'opposto. Invece adesso l'acquacoltura sta prendendo più piede, però forse più nei paesi non occidentali, diciamo, sbaglio, una mia impressione?
No, sicuramente è vero. Diciamo che l'acquacoltura in certo senso ha avuto una cattiva fama, perché dice, ma questo pesce non è buono come quello della pesca. E in verità sta cambiando abbastanza le cose. Questo dipende molto pure da come è allevato il pesce. Io posso fare un esempio. Noi alleviamo, per esempio, in una maniera assolutamente biologica e soprattutto lasciando parecchia acqua a ogni individuo. E tant'è che poi rendiamo ai gourmet, rendiamo agli stellati, e c'è chi invece alleva in maniera un pochino più industriale. Il pesce di acquacoltura comunque, come giustamente dicono, è un pesce sano, anche se in alcuni casi viene usato un mangime curato, e il mangime curato può effettivamente creare dei problemi, almeno da un punto di vista commerciale di sicuro. In altri paesi, la Cina ce lo insegna, la Cina ha un'acquacoltura che è almeno quanto l'acquacoltura nel resto del mondo, più o meno, o almeno un tempo lo era, forse adesso è non è che sia calata quella in Cina e che è aumentata quella negli altri paesi, perché loro mangiano da sempre i pesci, mangiano moltissimi pesci erbivori, fra l'altro la carpa erbivora, che è un problema invece ambientale molto grosso in alcuni paesi. E questo, per esempio, ci fa ritornare a quello che è l'economia blu, quello che sono le sinergie, perché la carpa erbivora non ha nemici e si riproduce tantissimo, per cui ha creato degli enormi problemi, per esempio nel Mississippi, per cui lì praticamente ha sterminato tutto il resto perché si mangia tutto, e oltretutto non puoi andare con la barca perché ti saltano addosso da tutte le parti e stanno cercando di eliminarli in qualche maniera. È creato per questo un grosso problema.
Un altro possibile candidato da far estinguere per salvare tutti gli altri, ovviamente.
Almeno localmente. Sì, localmente dovrebbe essere così. Infatti, questo qua ci riporta pure a un'altra cosa, al fatto delle specie alloctone che vengono introdotte, che è molto pericoloso, sia nell'acquacoltura. Infatti, nell'acquacoltura praticamente c'è comunque dei protocolli per cui certe specie non le puoi introdurre. Oppure se le introduci devi introdurre secondo determinati protocolli. Questo è successo qualche tempo fa, per esempio, quando sono, mi pare, negli Stati Uniti o in Canada, sono scappati questi i salmoni che erano stati geneticamente manipolati e che possono creare o hanno creato dei problemi alle popolazioni selvatiche. Perché comunque esiste la popolazione selvatica, esiste la popolazione, diciamo, di acquacoltura. E questo io credo che sia una cosa che comunque andrà sempre a incrementarsi, così come noi vediamo anche nell'allevamento a terra che si sta implementando, per esempio le bistecche diciamo di laboratorio, e io credo che si andrà verso questo tipo di, anche perché per salvare tutti bisognerà andare in questa direzione, forse anche più vegetariana forse, e ci sarà sempre forse una distinzione, anzi sicuramente una distinzione, fra il pesce di allevamento e fra pesce e pesce di allevamento, cioè stessa specie ma allevata in maniera differente, e invece il pesce pescato, che sarà secondo me sempre meno, che calerà sempre, anche perché oggigiorno se non sei finanziato difficilmente riesci a sopravvivere, e almeno gli europei difficilmente riescono a sopravvivere se non sono finanziati, almeno per la parte del carburante, per cui sarà una pesca di elite sotto molti aspetti. Questa è la mia impressione.
Allora, senti Claudio, adesso che siamo un po' in dirittura d'arrivo, perché vedo che stiamo un po' tutti sudando e siamo anche un po' tutti assetati, sì, Ti volevo fare una domanda che in realtà l'assist mi è stato fatto da Tommaso, perché io sapevo di te nell'ambito di acquacolture, come ci hai spiegato fino adesso, ma in realtà so tramite Tommaso, ripetiamo, diamo l'onore a Tommaso, che tu ti sei occupato di squali dello squalo bianco e anche dello squalo balena.
Dello squalo balena, o
quindi,
sbaglio?
Volevo sapere qualcosina di più, volevamo sapere qualcosina di più.
In verità non me ne sono occupato, me ne sono occupato più da turista, diciamo, che da biologo. C'ho una pubblicazione insieme ad altre persone sullo squalo bianco. Ho avuto la possibilità perciò di andare in Sudafrica e due o tre volte per fare e nuotare dentro la gabbia e vedere gli squali fuori. E devo dire che c'è una cosa, ero molto emozionato all'inizio, poi quando stavo nella gabbia ho visto lo squalo bianco che passava, ho pensato, beh, in fondo è un pesce, cioè non mi ha fatto tutta questa impressione come credevo. Più impressione ti fa lo squalo balena, con quello ho nuotato, ho addirittura fatto dei filmati. Uno dei filmati che ho fatto addirittura è stato, una mia grossa sorpresa, utilizzato dalla Cressy come spot, più che altro perché io, mentre entravo in acqua per un determinante allo squalo, ho ripreso, senza nemmeno pensarci, le mie pinne che ci avevano scritto sopra Cressy, per cui sono entrato e poi si vede questo squalo balena, che però era piccolo, 6 metri, 5-6 metri, non di quelli giganti che prima o poi dovrò andare a vedere, come nelle Filippine, che arrivano a 12 metri e basta. Comunque sono degli animali assolutamente affascinanti, e soprattutto una cosa molto importante, questo invece degli squali di cui mi sono occupato da un altro punto di vista. Voi sapete che gli squali attaccano e creano dei problemi forse una decina di persone, 12 persone all'anno, noi ne uccidiamo 100 milioni. Per cui, per fortuna, siamo arrivati al fatto che non si può fare il finning, per cui non gli si può fare come succedeva in Oriente, di staccargli le pinne e ributtarli in mare, fra le altre cose non possono più nuotare, per cui oltretutto muoiono soffocati, ma nel commercio c'è l'obbligatorietà di avere la pinna sempre e comunque attaccata all'individuo, perché se no va in multa, come si dice, o in penale addirittura. E un'ultima cosa, avendo pure fatto questo, perché quando vengono qua gli squali, che ce ne sono, se ne mangiano parecchie comunque, pure in Italia, soprattutto nelle mense, nella parte militare, perché alla fin fine sono delle slice, no? delle fette di pesce, gli levano la pelle, e la pelle è molto ricca pure questa di acido ialuronico, per cui può essere non buttata via come scarto speciale, ma potrebbe essere utilizzata in maniera da arrivare a un'economia circolare in cui comunque utilizzi tutto quello che viene da qualsiasi cosa che tu allevi, che sia terra o che sia in mare o che peschi, in maniera da poter diminuire anche la pressione soprattutto nella parte della pesca.
Direi che abbiamo raggiunto il plateau.
Il plateau. E quindi anche se quando organizza di andare a vedere gli squali balena potremmo accodarci anche noi.
Una volta, la prossima scappata che ti fai, Claudio, diccelo per favore. Perché
ci facciamo sponsorizzare da Cressy, Baila Morena,
esatto,
Cressy,
e andiamo. Quindi, siamo in chiusura. Domanda del drink. Deve sempre chiedere al nostro ospite cosa ordina il nostro ciringhito per dissetarsi dopo questa chiacchierata.
Anche perché è stata una chiacchierata lunga, immagino che Claudio voglia un attimo...
Esatto, chiacchierata molto importante. Cosa ordini?
Ma io mi prenderei una pigna colada.
Spettacolo. Tra l'altro mi ha scritto Lorena.
Ok.
Ha detto che Riccardo, tu prima hai pubblicato un post contro la proprietà del toro con l'account di Baila Morena.
Ottimo.
Quindi oggi il cameriere, sei stato declassato a cameriere e in più poi devi andare a togliere quell'affare che hai scritto.
Vabbè, farò tutto. Allora, vado al bar e prendo tutto allora.
Quindi invece di scrivere Cairo vattene, vattene a prendere la pigna colada, va.
Vabbè, salutiamoci
prima di tutto.
Salutiamo Claudio.
Certo.
Grazie davvero, Claudio.
Claudio?
Sì.
Claudio?
Interrogazione come? Per Fabio?
No, dai, Serangeli di nuovo, dai. Prima verso la metà avevo detto giusto, adesso...
L'insulto in malese non se lo voleva prendere.
No, esatto.
Volevo dire in spagnolo, hasta la prossima vez, y ha sido un gusto estar con ustedes.
Huelva, pronto!